Cesare Vermani sulle brigate Matteotti, Duzzi, Malatesta a Milano, però l'ordine degli interventi comunque subirà poi una modifica perché a causa dello sciopero dei treni che inizierà stasera alle 21 alcuni relatori dovranno per forza lasciare Milano e quindi parleranno prima degli altri. Ecco.
L'ho scritto contro di te. Dunque, per uno storico come me che ha soprattutto esperienza del... Scusa un secondo.
Vieni qui. Hai il tuo impianto.
Per uno che ha esperienza delle brigate Garibaldi e mettersi a studiare le Bruzzi Malatesta e le Matteotti è un salto molto grosso, proprio perché ci si trova di fronte a degli stili di lotta molto, molto diversi. E tra l'altro uno dei problemi che uno storico si trova di fronte è che mentre di solito le Garibaldi, che hanno un'organizzazione particolarmente strutturata con alle spalle e col passare dei mesi, soprattutto al nord, in tendenza divisionale, grosse forme di assistenza medica per le formazioni, grande capacità di far affluire alle formazioni che sono molto ampie e strutturate i viveri per esempio per quel che riguarda la zona che ho studiato io, la Valsese, addirittura dalla bassa Novarese fino in montagna. Qui invece ci si trova di fronte a gruppi che si muovono in una logica organizzativa molto diversa e che, qui è il punto, mentre per le brigate Garibaldi si possono trovare archivi benché epurati nel dopoguerra da quei particolari aspetti per esempio di sequestro dei capitalisti eccetera eccetera, che poi attraverso le fonti orali si riesce a conoscere, ma comunque molto molto ampi, per cui per esempio le formazioni della Valsesia hanno un archivio di oltre 30.000 documenti. Per quel che riguarda invece le formazioni Matteotti e soprattutto l'Abruzzo Malatesta, ci si trova di fronte al fatto che gli anarchici non scrivono, tutto è memorizzato, quasi tutto. Sulla seconda divisione Malatesta abbiamo quei pochi documenti pubblicati da Italino Rossi e che sono tra l'altro posteriori alla resistenza, sono del maggio 45. Abbiamo per esempio una relazione storica Brigate Bruzzi Malatesta scritta da Germinale Concordia, che è stato il comandante della prima Brigata Malatesta, che però è del 4 aprile 75, tutta sull'onda della memoria e quindi anche infiorata da deformazioni di ricordo, imprecisioni, descrizioni troppo generiche, anche reticenze in qualche caso. E quindi uno storico si trova di fronte al problema che, ancora una volta, non essendo stata fatta una grande ricerca sugli elenchi degli iscritti alle Bruzzi Malatesta per tempo di ricerca di testimonianze orali, Su queste formazioni veramente se ne sa abbastanza poco. C'è un'altra ragione, secondo me, che fa anche apparire attraverso quelle poche testimonianze scritte che ci sono giunti l'apporto delle Bruzzi Malatesta come assai inferiore a quello che fu in realtà nei gruppi che vi confluirono, no? Perché Bruzzi Malatesta, come sapete, è poi una come dire, un organigramma assai tardivo, posteriore al febbraio 45, ma prima c'è tutta una storia di vari gruppi che poi confluiscono dentro a queste formazioni. E lo si vede proprio perché, seguendo alcuni percorsi individuali di compagni che parteciparono a questa esperienza, ci si accorge della loro grande mobilità, della loro grande capacità di lotta, ma anche del ventaglio amplissimo che alcuni di loro, per esempio, coprono. Cerco di spiegarmi meglio. Ad esempio, e seguirò, perché temo di avere poco tempo, ma per darvi un'idea, quello che è un gruppo che poi in parte confluirà, sempre in parte i vari gruppi, no? In parte confluirà dentro alle Bruzzi Malatesta, ed è il gruppo che si è formato, per esempio, in provincia di Varese, a Voltorre, attorno ad Armando Rossi Raccagni, il quale è un operaio dell'Alfa Romeo nato nel 1920 da una famiglia anarco-socialista, che si è sbarbato negli anni 30 tutto il capitale ed è di tendenza marxista ma non comunista, e che diventerà poi anarchico nel corso della guerra di liberazione, a contatto con Fedeli, Mantovani, Perelli, Pietro Paolo. Rossi, che finirà la resistenza come vicecomandante del distaccamento della seconda brigata Pietro Bruzzi, che tra l'altro avrà il compito delicatissimo di infiltrarsi massicciamente nella decima MAS, tanto da fare in modo che al momento della liberazione di Milano la caserma della decima MAS non sparerà un colpo e si arrenderà senza colpo ferire, passerà di fatto dall'altra parte senza colpo ferire. Devo dire che queste cose, che sembrano e sono state anche criticate come rapporto col nemico, eccetera, 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 sono cose di un'importanza estrema, perché nella logica, nella dinamica di quella che fu l'insurrezione a Milano, ebbero un peso, secondo me, tutt'altro, un peso considerevole. Ecco, all'8 settembre Armando Rossi, che ha fatto la guerra come guastatore, quindi conosce, conosce bene gli esplosivi, la prima cosa che fa con 40 operai dell'Alfa, sale sopra i monti, sopra le montagne di Como. Però arrivano immediatamente i tedeschi e il gruppo decide di sciogliersi. Torna a Milano. Si reca allora con un gruppo di anarchici guidati da Romeo Asara, che sarà poi commissario politico della prima brigata Pietro Bruzzi, nel Bresciano, sul Monte Guglielmo, e però, venuto a sapere che nel Varesotto c'è bisogno di uomini per formare un gruppo partigiano, chiede e ottiene di potersi spostare a Voltorre, dove viene formato un gruppo di cui fanno parte alcuni alpini della Intra, Mildo e Luigi Fumagalli e Giulio Avvinti, partecipa alla battaglia del San Martino, che ricordava Polotti, che fu una battaglia non solo di posizione, perché il colonnello Croce, tanto vituperato per questa sua decisione di affrontare una guerra di posizione, si era premurato di tenere aperte delle scappatoie e riuscì a filtrare da questo fortino in cui era stato imbottigliato attraverso linee tedesche, e poté raggiungere la Svizzera proprio per la copertura dei gruppi, di questi gruppetti che stavano attorno ad Armando Rossi. A un certo punto però al gruppo si aggrega un gruppo di arcisate, con a capo il maggiore Aldo Pomati, chiamato Portoricelli. E lì c'è anche Pietro Pezzotti, che tu avrai conosciuto, scalabrino, che verrà poi fucilato qualche mese dopo a Finero, che arriva con una decina di ragazzi di Busto Arsizio. Il gruppo raggiunge rapidamente una quarantina di persone e si sposta poi verso Porto Valtravaglio. Incalzato dai tedeschi, subisce delle perdite, muore il 5 dicembre il tenente Galli, che trovato armato viene passato per le armi a casa di Pomati, e i partigiani che avevano fatto a casa di Pomati un punto di ritrovo vengono arrestati in sei dai tedeschi, perché arrivano lì e si fanno beccare. Pomati riesce a scappare, vi risparmia una serie di passaggi, il gruppo riesce a porsi in salvo solo parzialmente, e tra questi che si sono posti in salvo c'è Carlo Paggio, voglio anche spiegare Alvaro, capo della Volante Rossa nel dopoguerra, che fa parte di questa area, e appunto Armando Rossi. Pomati si sposta a Milano, viene ricostruita la squadra con un certo numero di persone, ma poi Pomati viene arrestato dall'ufficio politico investigativo, condotto alla Muti di Varese, è ricattato perché minacciano la famiglia, fa un patto e passa dall'altra parte. E accetta di fare da esca, facendosi portare in giro per Milano, contattando altri partigiani di questa area, e addirittura crea un gruppo di falsi partigiani alla Rocca d'Orino, cui riesce a far arrivare, cui riesce a convincere Armando Rossi e Franco Villa, che non ne sanno niente di questo tradimento, ad andare in montagna. Intanto Armando Rossi si è trovato con Germinale Concordia, che ha creato un altro suo gruppo, e costituisce a Milano una squadra di azione di uomini ben addestrati e ben armati, con un'automobile che ben presto si chiamerà, come altre esperienze del genere, anche questa Volante Rossa. Poco prima dello sciopero dell'8 marzo, che è ricordato da Polotti, Armando con Italo Molinari, due fratelli Amato, Nino Veneziano, Carlo e altri, fa saltare gli scambi del deposito di via Messina e una fabbrica di paracaduti alla Bovisa. Questa cosa la fa Armando. Non so nella storia ufficiale a quale GAP siano poi state attribuite queste cose, no? E intanto però in questa retta tesa da Pomati cadono anche i socialisti Enrico Scandali, che poi troviamo nella brigata Pietro Bruzzi, ed Ettore Lipolis, amministratore dell'Avanti clandestino, e il comunista poi espulso Gabriele Vigorelli. Scusate, mi cambio il maestro un secondo. Finisco rapidamente la storia, ho scelto di raccontarvi una delle 10.000 storie che all'interno di questa area Matteotti, Bruzzi e Malatesta si potrebbero raccontare, piuttosto che darvi un organigramma da cui va a finire che non si capisce più niente. Cosa succede? Succede a questo punto che si arriva a delle riunioni dove assieme a loro partecipa addirittura Baratelli, capo del nucleo politico investigativo di Varese, che si finge partigiano, sempre tramite questo Pomati, e in una riunione Ettore Lipolis propone di eliminare il famoso Colombo di cui parlava prima Polotti della Muti, noto torturatore. Pomati, d'accordo con Colombo, inscena un falso rapimento assieme a Baratelli e Spaini de Lupi, presentati agli altri come membro dell'iniziale suo gruppo San Giorgio. In realtà, per esempio, Spaini lo era, ma aveva fatto un accordo con chi lo aveva catturato ed era passato anche lui a Lupi e di Varese. Il giorno dopo Ettore, Marco, cioè Aldo Marco, cioè Gabriele Vigorelli, e Armando, più un carabiniere del SIM, che era Sergio Baldora e che morirà poi a Mauthausen, si recano alla Rocca d'Orito a interrogare Colombo. 4 maggio. Succede naturalmente che vengono arrestati, e non solo, ma questo Pomati farà poi arrestare addirittura Alberto Lippolis, fratello di Ettore, perché si imbatte in lui casualmente nell'ufficio dei Lupi e teme di essere denunciato come traditore. Questi vengono trasferiti al castello di Brescia, dove riescono a scappare rocambolescamente alla metà di giugno con una corda lunga 30 metri, occultata da un amico trovato all'interno che era lì a fare dei lavori, l'ingegnere Spinola, e grazie a Ettore, che era magrino, riescono riescono ad avere da questo ingegnere la chiave e la corda. La chiave in un posto, la corda nell'altro. Ettore, molto magro, riesce a uscire perché si aprivano solo dall'esterno, e scappano da Brescia. Alcuni tornano a Milano e altri, come per esempio Armando Rossi, vanno verso il Bresciano con una tuta da operaio, una bicicletta, un berretto con scritto gas, una borsa dei ferri. Grazie all'aiuto di un comunista di Brescia, parte verso il Monte Guglielmo, dove spera di trovare il vecchio gruppo di partigiani con cui era stato il novembre 43, e non lo trova più, perché il gruppo chissà dove si è spostato, e trova invece un gruppo poco organizzato che collabora però rapidamente a inquadrare in una banda partigiana. Sono una 60 di partigiani che sono comandati in quel momento da un ex badogliano, Bruno Trombetta, e da un gruppo di russi dove c'è il sergente maggiore carrista Nicola Pankov, uomo che Armando descriveva come di grandissimo coraggio e capacità, che pochi mesi dopo, a metà del settembre, verrà giustiziato per ordine del comunista Leonardo Speziale, perché a un certo momento lui difende l'autonomia del proprio gruppo, rifiuta di entrare nelle Garibaldi, ha aperto un discorso con questi gruppi di Matteottini e viene sostanzialmente fatto fuori. Vi consiglio di leggere il bellissimo libro che è stato scritto in questo periodo proprio da Santo Peli sulle vicende di questa zona. Comunque, passando di lì, dove ci sono questi russi, dove c'è tra l'altro alcuni francesi, tra cui Michel Sellefour, che poi parteciperà al movimento di Milano, attacca il 28 luglio con altri 26, compreso Pankow, la caserma del distaccamento della GNR di Brozu, catturando e passando per le armi l'intera guarnigione, fatta fuori senza pietà perché in precedenza erano stati uccisi da quella guarnigione sei partigiani. È l'azione più prestigiosa che si ha in Valtrombia. Credo che i garibaldini se la siano poi posteriormente attribuita, perché questo gruppo finirà per diventare una Garibaldi dopo la morte di Pankow. Intanto, ecco, comunque, a un certo momento Armando viene invitato a tornare a Milano, mette in piedi una piccola GAP che sostanzialmente segue in città i fascisti. Appunto, Polotti prima parlava di una 70 di azioni, si tratta di delle azioni fatte da questo gruppetto che sostanzialmente, con scarpe di corda e con una grossa sbarra eccetera, seguiva i fascisti. Quando questi uscivano un pochino fuori dalle strade normali, gli dava una botta in testa, li disarmava e portava le armi. Dopo aver fatto per un certo periodo questo tipo di azioni, Armando viene viene spostato con una quarantina di uomini, si fa una massiccia infiltrazione in un distaccamento della Guardia Nazionale Repubblicana. Inizialmente lui è molto riluttante ad accettare questo incarico, d'altra parte l'incarico deve essere affidato a persone di grande coraggio e anche che diano una notevole sicurezza, finisce per entrare nella Guardia Nazionale Repubblicana e continua imperterrito a fare le sue azioni di GAP, vestito da Guardia Nazionale Repubblicana, cosa che anche lo favorisce. Attaccano una caserma della Muti, fanno altre azioni, si deve a lui, bisogna questo ricordarlo, il fatto di aver eliminato una spia infiltrata qui nelle Garibaldi milanesi, Arconati, amico dell'Alba dell'Acqua, che su questa cosa sa tutto, tessera dell'SS numero 44, preso, portato e fatto fuori. Devo dire che ancora lui si deve il fatto di aver fucilato il Colombo, e mi raccontava, sai, però devo dire la verità, in realtà questo uomo è morto bene, perché ha gridato viva l'Italia. Io prima di sparare, di dare l'ordine di sparare, ho chiesto, ma quale Italia? Quella di Mussolini? No, l'Italia. Abbiamo sparato e l'abbiamo fatto fuori. Ecco, voglio dire, solo attraverso la storia di Armando, che è una persona, una dei tantissimi inquadrati poi nelle Bruzzi e Matteotti, si scopre un'infinità di fatti che dovrebbero essere naturalmente collegati ad altri fatti, e ne viene fuori comunque un importante squarcio su un certo tipo di resistenza. Troviamo Paggio della Volante Rossa e troviamo soprattutto tutti coloro che poi diedero luogo alla Federazione Italiana Libertaria nella spaccatura che avvenne tra gli anarchici, e troviamo soprattutto tutti quelli che diedero luogo all'esperienza del movimento di resistenza partigiana, quando i partigiani ritornarono in montagna nel 47-48. Mi pare quindi che approfondire il discorso su questa area sia molto importante. È l'area che di quel dissenso che appunto sta tra Rossi, Perelli e anche Andreoni e appunto Armando verrà arrestato il 24 ottobre 46 a Curino durante un rastrellamento dei carabinieri, 3.000 carabinieri che andarono su per Curino correndo dietro a un centinaio o poco più di partigiani, fece un certo periodo di galera perché le armi non le trovarono e la cosa era anche un po' camuffata da lavoro volontario in quel periodo di disoccupazione. In quell'occasione venne arrestato anche Carlo Andreoni, definito da Moranino trotskista libertario internazionalista e servo pagato dagli industriali, dove non si capisce bene se per Moranino è più grave la prima o la seconda delle accuse. E da Secchia verrà addirittura definito agente dell'ovra, definizione che farà insorgere persino Sandro Pertini. Ecco, un'area inquieta, un'area tutta da indagare, un'area che nel 46 aveva dato luogo anche a un partito comunista nazionale italiano, un'area, se vogliamo, di rapidi passaggi ideologici e anche di confusione ideologica, come fu quel momento, però un'area secondo me importantissima e che è tutta ancora, ahimè, da sondare.